Buongiorno Emanuela Burgazzoli.
Buongiorno a chi ci ascolta, buongiorno Mattia. Andare alla scoperta dell'umano nell'infosfera è ciò che si propone il colloquio Filotech promosso dalla Cattedra Rosmini in programma oggi e domani mattina alla Facoltà di Teologia dell'USI di Lugano. Le nuove intelligenze artificiali sembrano in grado di cambiare la realtà e l'ecologia umana come mai nessuna tecnologia forse ha fatto finora, e questo comporta sicuramente una grande responsabilità come umanità e come società. La riflessione proposta dal convegno sulla sfida delle nuove tecnologie coinvolge specialisti di varie discipline e si articola in 5 macrotemi: tecnologia, filosofia, fantasia, democrazia e teologia.
E i nostri ospiti oggi ci hanno raggiunto in studio e sono tra i relatori di questa giornata di studi e ci aiuteranno a capire i contenuti del convegno e approfondire alcuni dei temi indagati in questa giornata e mezzo di studi. E dunque ve li presento. Primo ospite Antonello Barone, ideatore del Festival del Sarà a Termoli, consulente politico e professionista in public affairs, advocacy e comunicazione politica, pubblica, istituzionale e ambientale, esperto dei processi di costruzione del consenso attraverso percorsi di democrazia deliberativa, partecipativa e diretta. Nel 2017 dunque ha ideato il Festival del Sarà, dialoghi sul futuro di Termoli. Dunque, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
E poi c'è con noi Marcus Green, che è professore ordinario di filosofia moderna ed etica sociale presso la Facoltà di Teologia di Lugano e direttore della cattedra Rosmini, insegna antropologia filosofica alla Pontificia Università Lateranense, dottrina sociale della Chiesa alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale di Milano, e si occupa di temi di filosofia politica e diritti umani, delle questioni etiche, dell'economia, delle sfide derivanti dall'intelligenza artificiale, dal trans e postumanesimo. Lo conosciamo, un ospite di Rete 2, un amico di Rete 2, e oggi pomeriggio proprio Marcus Green che terrà un intervento alle 15 intitolato IA, cioè intelligenza artificiale ed etica, filtro o coscienza, quando filosofia e tecnologia si incontrano e formulano una proposta. Allora Green, che io inizierei proprio da qui, dal tema del suo intervento, da questi due termini, filtro o coscienza. Significa che le nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale possono effettivamente diventare una nuova coscienza, magari di altro tipo, una coscienza sintetica? E quali questioni pone tutto questo sul piano etico, per esempio? Marcus Green.
Buongiorno e grazie di questa domanda che va subito al centro dei dibattiti, perché se sarà o avrà una coscienza in futuro, ovviamente nessuno può saperlo in questo momento, e tutti i dibattiti intorno, anche le pubblicità, anche ovviamente tutte le campagne per acquisire fondi pubblici e costruire un potere all'interno di questa tecnologia si svolgono intorno a questo concetto, perché se fosse veramente così che potrà avere coscienza come una coscienza umana, allora avremmo riprodotto l'essere umano, allora saremmo veramente nell'ambito del transumanesimo, avremmo lasciato alle spalle l'umanità come la conosciamo noi. Evidentemente dal punto di vista filosofico si tratta di riflettere in un certo modo su questo. Sarà mai possibile? Perché la tecnologia imita la coscienza umana su una base completamente diversa. Non ha un corpo, non è organica. È silicon based, come si dice nel linguaggio degli esperti. E questo fatto che noi abbiamo un corpo, che siamo coscienza in un corpo, fa sì che la nostra coscienza è coscienza che ha un mondo. Una coscienza che è proiettata verso l'altro. Vuol dire senza il mondo, senza l'altro, non c'è coscienza nel modo in cui noi la conosciamo. Senza l'altro non ci sono io, in altre parole. Senza l'altro io non posso realizzare l'umanità. Questa relazione la tecnologia non potrà mai riprodurre, perché come è costituita non ha un corpo, come è costituita non è rivolta a un mondo. Se la tecnologia dice una verità, questa verità è un dato statistico, può essere vera in se stessa, non è riferita a una realtà. E credo che riscoprire queste dimensioni dell'umanità, dell'attenzione all'altro, è un compito etico molto importante per oggi. Se badiamo caso, e termino, è proprio la dimensione dell'attenzione che stiamo proprio perdendo con le nuove tecnologie. Quindi restare umani, quindi realizzare la propria coscienza nel mondo delle nuove tecnologie, significa anche riacquistiamo la capacità di prestare attenzione alla realtà e all'altro.
Quindi la coscienza vista in qualche modo in termini relazionali, corporei, di rapporto tra persone, anche se è vero, Marcus Krink, noi stessi umani non sappiamo ancora bene che cosa sia la coscienza in realtà. Anche questo è un po' un problema quando poi ci riferiamo all'emergere delle nuove tecnologie, dell'intelligenza artificiale. Qualcuno dice magari questa è non è un'intelligenza come la intendiamo noi, ma un altro tipo di intelligenza, chi lo sa, staremo a vedere. Ma oltre al termine coscienza, nel suo intervento di oggi c'è anche il termine filtro. L'intelligenza artificiale come filtro, in che modo e quali problemi solleva questo?
Allora, la parola filtro è più riferita alla dimensione delle regole. Possiamo adoperare o possiamo far sì che bastano delle regole in modo tale che ciò che fa l'intelligenza artificiale sarà filtrata, ossia non incide sulla dimensione umana, come se le regole fossero una sorta di filtro che proteggono ciò che è l'umano dalla nostra parte e la tecnologia dall'altra parte. E qui abbiamo ovviamente tutti i tentativi nel mondo, esistono più di 200 codici che cercano di formulare principi etici, e noi ci illudiamo che con questi codici abbiamo risolto il problema, abbiamo messo il filtro. Invece qui proprio emerge il vero problema etico, perché non bastano questi filtri, perché possiamo perdere l'umanità anche al di qua del filtro, per così dire, no? E per questo ho inserito accanto a filtro la parola coscienza, perché se non coltiviamo la dimensione che cosa significa la coscienza in questa dimensione relazionale che abbiamo detto prima, se non andiamo alla ricerca dell'umanità, se solo mettiamo al primo posto ciò che la tecnologia a livello di efficienza ci può dare, diamo un po' di regole, diciamo con queste regole siamo già a posto. Si discute molto anche sull'AI Act, sulle regole europee che abbiamo ovviamente, no? Ma anche se dovessimo dire queste regole vanno bene, per me non bastano. Senza la coltivazione della dimensione umana, senza una cultura umana, queste nuove sfide non si lasciano affrontare. La prima rivoluzione industriale, la grande trasformazione che è avvenuta 200 anni fa, era accompagnata da una riflessione trasversale, culturale, artistica, umana, politica, economica, come si lascia accompagnare e come si può far sì che le nuove scoperte della modernità siano scoperte al servizio dell'essere umano. La seconda grande trasformazione che stiamo vivendo oggi ci pone esattamente la stessa sfida, forse un po' più complessa, ma questa è.
Più complessa perché c'è un'accelerazione forse che non abbiamo mai conosciuto rispetto alla prima rivoluzione industriale. Antonello Barone, in questa mattina lei ha tenuto la lezione introduttiva dal titolo L'era della supremazia, le ultime due lettere maiuscole evidentemente, geopolitica, tecnologia, energia, il nuovo paradigma delle relazioni tra stati, capitali, persone. Allora partiamo proprio dal titolo, supremazia, un termine che rimanda quindi all'idea oggi del dominio, forse contrapposta all'idea di cooperazione fra stati.
Sì, siamo all'interno di un momento storico che porta agli esiti finali quelle che sono state le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale, che hanno regolato il rapporto fra nazioni e popoli rispetto al diritto internazionale e al multilateralismo. Oggi invece vediamo che l'emergere di nuove forze geopolitiche come la Cina rispetto al predominio americano ci mettono nelle condizioni di voler supremeggiare rispetto agli avversari, e questo significa meno multiculturalismo, meno rapporti con il diritto internazionale e tornare alla lezione di Platone, quella che l'uso della forza può mettere nelle condizioni il potente di esercitare davvero la forza. Del resto la nostra è una democrazia liberale, quella che viviamo nel continente europeo, e vediamo invece l'Atlantico che si allarga rispetto a una difesa di alcuni principi in Europa e a quello che invece sta accadendo in America rispetto anche a un movimento politico che sta raccontando di essere l'unico custode della verità. Quando la ideologia vuole raccontare la realtà e la vuole delimitare, tutto quello che sta al di fuori della propria visione del mondo diventa un pericolo da sopprimere, e la forza forza della supremazia sta proprio in questa dinamica di stare sopra rispetto a chi deve subire questa indicazione. Oggi il diritto internazionale vive un momento di impasse, si torna a una situazione nella quale il diritto vive meno rispetto alla forza della buona fede fra soggetti e la relazione si costruisce solamente attraverso una forza che inevitabilmente è militare e coercitiva.
Ecco, noi abbiamo l'impressione anche che le nuove tecnologie come i sistemi di intelligenza artificiale vengano perlomeno a complicare questo quadro che lei ha descritto e siamo preoccupati anche insomma vedendo la manipolazione per esempio delle notizie, ma questo è solo un piccolo diciamo un fenomeno tra i tanti che ha innescato la nuova tecnologia. Quindi
ogni relazione di potere si costruisce attraverso il predominio della tecnologia più innovativa. Dalla scena iconica di Kubrick in Odissea nello 2001, Odissea nello spazio, nel quale la scimmia prende un femore e lo trasforma in strumento tecnologico, abbiamo sempre questa tentazione noi umani di utilizzare la tecnologia a nostro vantaggio nei confronti dell'avversario che diventa nemico e la cui morte ci mette nelle condizioni di sopravvivere. D'altro canto il femore può essere anche raccontato come il primo gesto di cura, un femore rotto, da parte di un altro essere vivente che consente a una persona di guarire. Questa dicotomia è la dicotomia fra tecnologia a servizio del potere e invece tecnologia a servizio della cooperazione. Dove vogliamo stare nella parte della storia? Ovviamente noi cittadini europei abbiamo raccontato negli ultimi 80 anni che il diritto, i rapporti umani debbano essere concepiti rispetto alla cooperazione, ma vediamo che la storia che si sta compiendo in queste ore dice che invece la nuova pagina viene scritta solamente da chi è il più forte e questo oggettivamente è un grande pericolo. Ovviamente alla intelligenza artificiale è il nuovo campo di battaglia. Chi fra Cina e America arriverà per primo a dominare in modo autonomo l'intelligenza artificiale avrà un vantaggio nel predominio del futuro.
È bella questa immagine che ci ha riportato del femore, no? In 2001 Odissea nello spazio, anche perché tutta la settimana abbiamo dedicato il nostro dossier alla paleoantropologia, quindi è strano come le cose a volte si leghino, ma mi sembra di capire dai vostri due interventi che ci sia un po' di timore per quello che sta accadendo. Marcus Krink che parlava di regole necessarie, ma sembra che in realtà i buoi siano già usciti in qualche modo e sarà molto difficile farli rientrare. Pensiamo agli Stati Uniti, a quello che sta succedendo. Ecco, lì c'è una totale deregolamentazione sulla ricerca sull'intelligenza artificiale. L'Europa ha provato a fare qualche cosa per proporre una regolamentazione degli studi a cui sono sottoposti i nostri centri di ricerca. Pensiamo all'Istituto Dalle Molle in Svizzera Italiana, di cui abbiamo parlato spesso qui. Qual è la situazione? Ci vogliono più regole? Perché il problema è poi che chi lavora su queste nuove tecnologie ti dice però se noi mettiamo troppe regole poi restiamo indietro rispetto al resto del mondo. Quindi c'è una questione etica da una parte, chiederei a Marcus Krink, e poi una questione geopolitica, Barone.
Ci vogliono regole, ma la domanda è quali, perché regolamentare direttamente la tecnologia è un problema e molti in Europa indicano anche questo come un problema, perché se le altre parti del mondo corrono in una direzione della tecnologia, l'Europa in qualche modo si autopunisce e autopunendosi non si risolve il pericolo in corso, casomai ci si mette solo nelle condizioni di essere sottomessi poi agli altri, per riconnettermi al discorso di Antonello. Quindi regole in quale modo? Il problema è che bisogna comprendere in che modo, diciamo, la supremazia, il potere delle nuove tecnologie si realizza, perché la tecnologia non realizza mai da solo il potere. Dietro ci sono fortissime e potentissime aziende che sono veri e propri monopoli, e mentre i monopoli una volta erano monopoli all'interno di uno Stato, quindi non voluti, ma comunque sempre in confronti con un potere di uno Stato, adesso sono sconfinati, sono monopoli che si esercitano a livello livello globale e superano addirittura anche la potenza regolativa di interi stati. Quindi bisognerebbe avere una infrastruttura mondiale, vuol dire istituzioni capaci di mettere il rapporto, i rapporti politici a livello globale su una nuova base, in modo tale di poter far sì che questi monopoli vengano sciolti, che questi monopoli non riescono più ad affermarsi e a esercitare il loro potere. Monopoli che nel nostro ambito evidentemente si chiamano poteri di aziende, in altri ambiti del mondo sono veri e propri monopoli politici. Quindi bisogna avere nella dimensione della globalizzazione, utilizzarla non per avere solo gli effetti negativi della globalizzazione che oggi stiamo vivendo e che riaffermano casomai nuovamente supremazie nazionali, ma una dimensione che ci consente di avere delle regole universali mondiali affinché queste grandi formazioni di monopoli non possono più avverarsi. In questo senso, credo, abbiamo bisogno di una nuova comprensione di cosa è il diritto, di cosa sono le istituzioni, di cosa sono le dinamiche globali. Ma questa è una prospettiva che va molto oltre lo stato attuale che abbiamo a disposizione a livello istituzionale, ovviamente.
Ecco, Antonello Barone, su questo punto di governance,
sì,
di redistribuzione del potere.
C'è Alec Ross, che è stato consulente di Barack Obama, che racconta questa metafora. Sull'intelligenza artificiale ci sono due squadre in campo, una con le stelle, con la maglietta stelle e strisce, una con la maglietta rossa, che competono in modo molto forte, e poi c'è un arbitro con la maglietta azzurra dell'Europa che fischia inascoltato. Cioè, noi possiamo stare nella condizione di poter immaginare di darci delle regole mentre gli altri avanzano, anche se il tema vero è l'intelligenza artificiale, se messa nelle mani non delle nazioni, non della democrazia, ma solamente in mano all'oligopolio del potere economico, può anche andare a disintegrare quelle che sono le costruzioni di senso dei valori che abbiamo realizzato negli ultimi 200 anni di pensiero liberale e democratico. L'Europa ovviamente cerca di difendere questi valori che sono dentro le nostre carte costituzionali, ma la controprova è che la forza economica potrebbe anche sovvertire un ordine che noi oggi diamo per scontato, ma che in realtà probabilmente è stata solo una parentesi della storia. Del resto, questi 80 anni di pace nel nostro continente sono un unicum della storia europea, e forse qualcuno ha deciso che la campanella della ricreazione debba essere suonata.
Brividi,
sì, Emanuela. Brividi, sì, davvero. No, perché abbiamo l'impressione, appunto, leggendo e informandoci anche, che questo ordine democratico sia proprio sovvertito in questi tempi, sovrastato appunto da quelle che sono i poteri tecnologici, in qualche modo tecnofinanziaria.
Ma la scena del giorno dell'insediamento di Trump è iconica, nel senso che dietro al potere politico, che ha avuto comunque un consenso democratico ed elettorale, ci sono quattro uomini che rappresentano 2/3 del PIL mondiale, e questo significa che la politica che non ha la capacità di rompere i monopoli alla fine viene messa sotto scacco da chi determina la proprietà della tecnologia. Se basti pensare che oggi un dirigente dell'ONU, perché ha scritto in un'email una posizione filo-palestinese, non ha più l'accesso al suo profilo Gmail.
Ecco, quindi capiamo un po' le dimensioni del
tuttavia la situazione
speranza.
Purtroppo è questa, però secondo me si possono anche iniziare almeno dei processi, e si può cercare a lavorare a livello culturale. Proprio per questo stiamo anche facendo il convegno, ovviamente, perché la cosa è ovviamente questa. Non bisogna pensare, perché anche questo è un narrativo dei nostri tempi, che con le tecnologie si lascia realizzare la democrazia in modo migliore, si lasciano realizzare i diritti in modo migliore, perché in fin dei conti poi tra autocrazia e democrazia non c'è più nessuna differenza, perché poi anche le democrazie in fin dei conti producono situazioni di costrizione, vengono in qualche modo strumentalizzate da chi controlla con i dati effettivamente la realtà, e questa narrazione porta poi al fatto che implicitamente perdiamo il valore esclusivo che hanno appunto democrazia, diritti individuali per noi. Ma a questi valori non c'è alternativa, e quindi creare e coltivare una cultura che coltivi appunto il valore di queste istituzioni, e quindi anche nella infosfera, anche in questa nuova situazione che è caratterizzata da quegli elementi che abbiamo appena ricordato, tenga alto la consapevolezza di questi valori, quindi mantiene aperta la porta affinché anche in questa nuova realtà questi lavori, in qualche modo, questi valori si lasciano realizzare.
Marcus Krinke, però appunto su questo aspetto anche, noi siamo utenti, consumatori a livello proprio individuale, possiamo dare un contributo, allo stesso tempo noi abbiamo per esempio ceduto la nostra privacy totalmente, forse anche inconsapevolmente, quindi contribuiamo anche al potere di queste nuove tecnologie.
Certamente contribuiamo, e qui sta proprio anche lo scacco matto poi di questi sistemi, perché nessuno ci costringe a farlo, ma lo facciamo comunque, e questa è la dinamica all'interno della quale stiamo. Nessuno oggi deve più costringere a fare qualcosa, noi siamo all'interno di dinamiche che fanno sì che facciamo volentieri le cose che gli altri vogliono che noi facciamo, ecco. Però per me comunque tutto questo non sfocia in un pessimismo, perché le libertà ancora ci sono, perché ancora viviamo in una situazione che ci consente di agire altrimenti. Posso informarmi sempre altrimenti, e questo non vuol dire per forza tornare al cartaceo. Anche nel mondo online ci sono diverse fonti di informazioni, ad esempio. Posso comprare altrimenti anche nel mondo online. Posso seguire persone o istituzioni che offrono servizi o diciamo in qualche modo cose che dove finisco quasi automaticamente solo se non ho la consapevolezza critica. Viviamo in un mondo ancora dove ho la libertà di scelta, dove posso fare altrimenti. Per questo abbiamo bisogno che la cultura formi la coscienza critica. Per questo è importante che non cediamo alla comodità e al narcisismo della nostra cultura che si sta diffondendo, perché non sono solo le nuove tecnologie che fanno sì che noi agiamo in questo modo, ci sono anche altri componenti. Le grandi comodità, un grande narcisismo sociale, eccetera. E contro questi fenomeni possiamo combattere, e se riusciamo a combattere contro questi fenomeni, allora riusciamo anche a realizzare questi valori nel mondo delle nuove tecnologie.
Mi sembra che uno degli elementi che volete fare emergere da questo incontro, da questo colloquio Filotech, è l'idea di un nuovo umanesimo al quale devono partecipare varie discipline umanistiche, magari messe un po' nell'angolo da questa narrazione tecnologica e da questo avvento di questa nuova tecnologia. Allora proviamo a descrivere un po' quali possono essere le caratteristiche di questo nuovo umanesimo. Qualcosa è già emerso ovviamente, ma insomma proviamo a essere più specifici e capire anche quanto le discipline come la filosofia, per esempio, anche la teologia, questo mi interesserebbe, possono darci delle indicazioni. Forse lo chiederei a tutte e due dai vostri punti di vista diversi.
Umanesimo ovviamente si rifà alla idea centralmente della dignità della persona, impedire che la dignità della persona viene identificata con l'insieme dei dati attraverso i quali poi si cerca di predire il comportamento di una persona. No, un comportamento di una persona non è mai deterministico, per quanto il mondo dei dati ce lo vuole suggerire e per quanto lucri anche ovviamente, no, su questo fatto. Quindi la difesa della dignità della persona, che è sempre un mistero, prima è stato menzionato questo fatto, e lì sta appunto una grande differenza. È vero che non riusciremo mai a definire che cos'è la coscienza umana. La macchina invece sì, però noi abbiamo la consapevolezza che cosa significa il mistero della persona umana. In fin dei conti significa che non posso mai strumentalizzare, non devo mai strumentalizzare l'altro, sempre riconoscere l'altro nel suo valore incommensurabile con qualsiasi altra cosa, con qualsiasi altro valore che posso trovare in questo mondo. Da lì due dimensioni a cui abbiamo fatto già accenno, ma che sono molto importanti: l'attenzione per l'altro, il riconoscimento per l'altro. Oggi siamo sempre meno in grado appunto di comprendere noi stessi attraverso l'altro. L'imperativo di una autenticità oggi vuol dire di girare piuttosto intorno a se stessi, di ritrovare se stessi senza l'altro. È una dinamica culturale che viene fortemente avvantaggiato dalle nuove tecnologie. Terzo elemento, contro una cultura dell'efficienza. Oggi l'argomento dell'efficienza è capace di cancellare qualsiasi altra argomentazione. Siamo in una fase di estrema limitazione di risorse a qualsiasi livello, e l'idea che con le nuove tecnologie possiamo risparmiare, possiamo collocare meglio il poco che abbiamo, e quindi insinuando che eticamente non abbiamo alternativa a questa efficienza, è ormai un narrativo che è difficile smentire. Ma in realtà un nuovo umanesimo significherebbe voltiamo le spalle a questo unico criterio appunto dell'efficienza.
Sì, è molto interessante questa lettura del professore, perché nell'evoluzione umana quello che ci caratterizza è l'errore, è l'inciampo, e se noi togliamo questo elemento dalla funzione andiamo a diventare solamente macchine che devono creare profitto, ma l'uomo non è una macchina esclusivamente da profitto, è una coscienza che si interroga sul senso delle cose. Siamo anche in un'epoca in cui stiamo scambiando l'ascolto, che una volta era un ascolto di nascosto. Se vi ricordate il film La vita degli altri, la DDR ascoltava di nascosto, oggi invece abbiamo Alexa a casa che è un microfono aperto sulla nostra vita. Abbiamo scambiato la privacy in cambio della esistenza della nostra sfera sociale sui network. Essere fuori dalle piattaforme significa non esistere, non essere visti, e quindi abbiamo accettato di poter diminuire la nostra protezione della privacy in cambio di un'esistenza nello sguardo che noi riteniamo del mondo, ma in realtà delle nostre micro bolle, perché quello che noi raccontiamo è solamente a piccole micro bolle. E in questo scambio c'è questo movimento di ego che viene offerto alla popolazione in cambio di un controllo che invece chi gestisce il capitale e anche poi gli stati e le nazioni utilizza. Ho paura che potremmo fare la fine del protagonista di 1984, che dopo un intero libro in cui si fa domande finisce la sua vita fischiettando la canzone del potente di turno.
E dunque si discute di umanesimo nell'era dell'intelligenza artificiale nel colloquio Filotech promosso dalla cattedra Rosmini oggi e domani a Lugano. Io ringrazio Antonello Barone e Marcus Krinke per essere stati con noi.
Grazie mille, sempre un piacere.
Grazie davvero.
E grazie anche a te, Emanuela.
Grazie a voi. A presto.